al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Buon pomeriggio da Antonella Palermo, c'è Roberto Venturini alla parte tecnica, Luciana Fantini in regia. Oggi parliamo di Egitto dopo l'arresto di Mohamed Badieh, la guida spirituale dei fratelli musulmani. Le autorità egiziane hanno annunciato l'arresto di Safwat Eghazi, uno dei fratelli musulmani più ricercati dalle forze di sicurezza. In manette anche Murad Ali, braccio politico della Fratellanza. Voleva imbarcarsi per Roma dopo essersi tagliato la barba e indossato i jeans. Eghazi, noto per i suoi infiammati comizi a Piazza Rabat, per i quali è accusato di incitamento alla violenza, è stato catturato la notte scorsa nella località turistica di Marsa Matruh, al confine con la Libia. Intanto, ieri i sostenitori del deposto presidente egiziano Morsi hanno manifestato a Giza, Alessandria e in altre città dove la situazione è stata di altissima tensione. Ma ci colleghiamo subito in diretta con il Cairo, dove c'è Giuseppe Acconcia, giornalista e ricercatore presso il Centro di Studi Strategici Al-Aram, esperto di Egitto e di Medio Oriente. Lo salutiamo. Buon pomeriggio, Giuseppe.
Buongiorno.
Buongiorno. La notizia che oggi fa parlare anche un po' tutti i giornali, ma già ieri, devo dire, è il possibile rilascio di Mubarak, annunciato dai suoi avvocati che lo darebbero per certo già per la giornata di oggi. Allora, cosa si dice su questo possibile rilascio e come questo potrà influenzare la crisi politica del paese?
Allora, prima di tutto è necessario dire che queste sono dichiarazioni degli avvocati dell'ex presidente Hosni Mubarak, quindi è necessario aspettare la decisione della Corte prima di parlare di un possibile rilascio dell'ex presidente Mubarak, che vi ricordo nel giugno del 2012 è stato condannato all'ergastolo per complicità nell'uccisione di 900 persone durante le manifestazioni che si sono tenute in Egitto dopo la rivoluzione del 25 gennaio 2011. Non solo, un esponente importante delle opposizioni, Amin Sabahi, accreditato come un possibile candidato nelle prossime elezioni presidenziali, ci ha parlato della possibilità che Hosni Mubarak venga rilasciato in una intervista che ci ha rilasciato ieri. Quindi in qualche modo la questione del rilascio di Hosni Mubarak è ancora molto disputata ed è molto difficile pensare che avvenga nelle prossime ore. Se però questo dovesse avvenire, significherebbe prima di tutto un ritorno del vecchio regime in pompa magna in Egitto, quel vecchio regime rappresentato dagli esponenti del Partito Nazionale Democratico. Ovviamente già subito dopo le rivolte del 2011 si è aperta una fase di vero e proprio revisionismo storico per cui tutti gli esponenti nazionalisti del partito di Mubarak lentamente sono stati riabilitati. Il partito stesso è stato bandito, ma molti dei leader politici del Partito Nazionale Democratico sono ritornati in politica sotto altre forme, sotto altri nomi o partecipando in altri partiti politici. Non solo, molti affiliati del Partito Nazionale Democratico si trovano soprattutto tra le forze di polizia e la polizia è proprio la protagonista delle manifestazioni del 30 giugno scorso e poi una delle forze principali che ha sottratto al colpo di Stato del 3 luglio con la deposizione di Mohamed Morsi. Per ora Hosni Mubarak è stato prosciolto da alcune delle sue accuse, ma ci sono ancora in campo altre accuse e in generale dal momento in cui lui ha lasciato il potere l'11 febbraio 2011 si è tentato di umanizzare questa figura politica così importante per l'Egitto, che da una parte è stato accusato di corruzione e di ampio uso della violenza contro i manifestanti, ma dall'altra è stato rappresentato come malato, come in gravi difficoltà, come piangente quando Muammar Gheddafi è stato suicidato in Libia, e quindi in qualche modo si tenta una riabilitazione di questa figura politica così ingombrante per l'Egitto.
Leggevamo ieri sulla stampa un'intervista a questo proposito di Paolo Mastrolilli al consigliere di Obama, Lawrence Korb, che ha dichiarato: sembra uno schiaffo, ma la possibile liberazione di Mubarak potrebbe contribuire a diminuire le tensioni se fosse accompagnata anche dal rilascio dei membri più moderati dei fratelli musulmani. Cosa ne pensi?
in realtà è in corso una vera e propria repressione della leadership politica della Fratellanza. All'inizio citava l'arresto di Mohamed Fadie, cioè della guida suprema dei Fratelli Musulmani, ma sono centinaia gli affiliati della Fratellanza che sono stati arrestati in queste ore e di cui non si conoscono neppure le accuse per le quali sì. sono detenuti. Non solo, c'è stato un assalto ad alcuni detenuti che venivano trasferiti da un carcere ad un altro due giorni fa e 37 esponenti della Fratellanza sono stati uccisi in questo assalto per il lancio di gas lacrimogeni da parte della polizia. Quindi in qualche maniera esiste in questo momento un tentativo di criminalizzare la leadership della Fratellanza che impedisce una chiara rappresentazione di quello che sarà il futuro politico degli esponenti della Fratellanza e del partito politico Libertà e Giustizia.
Sì, questo appunto sulla futura partecipazione politica dei Fratelli Musulmani, insomma all'indomani dell'arresto di Badie. Vero. Facciamo anche un po' un ritratto di questo leader spirituale dei Fratelli Musulmani.
Sì, Badie è una figura molto complessa, è diventata la guida suprema, ma allo stesso tempo, quindi sostituendo Magdi Akif, che è stata la guida suprema per tanti anni dei Fratelli Musulmani, è un po' addettato la linea politica non soltanto per il movimento, ma anche per il partito politico di Libertà e Giustizia, ed ha basato il discorso politico anche dell'ex presidente Mohamed Morsi. Badie ha poi partecipato più volte alle manifestazioni di Rabe la Daweya, ha parlato dai palchi incitando la folla a continuare a manifestare, presentarsi e rimanere in piazza, ma in qualche maniera ha anche perso molto in queste manifestazioni, prima di tutto perché è stato ucciso suo figlio Ammar di 38 anni durante lo sgombero di Rabe la Daweya, ma poi in qualche modo perché ha perso completamente la sua leadership politica. Nel momento in cui è stato arrestato, è stato presentato dalla televisione pubblica egiziana come un trofeo, come una vittoria sulla lotta al terrorismo, come viene qui raccontata dalle televisioni pubbliche, e non solo, i Fratelli Musulmani sono subito posti al riparo e hanno nominato una nuova guida suprema che in questo momento è Mohamed Zazat. Quindi in qualche modo la Messia apre un grande interrogativo sul futuro politico dei Fratelli Musulmani. Ecco, dall'opposizione, dagli esponenti dell'opposizione, tra cui Amin Sarbai, si dice che d'ora in poi la nuova Costituzione egiziana non dovrà permettere la formazione di partiti politici su base religiosa. Questo impedirebbe la formazione o comunque la legalizzazione del partito politico della Fratellanza, Libertà e Giustizia, e quindi i suoi esponenti potrebbero continuare ad essere in prigione, come anche Mohamed Morsi, l'ex presidente, che si trova, le cui arresti sono stati rinnovati per altri 15 giorni, oppure potrebbe portare all'esilio, come il caso dell'esponente che stava per partire per l'Europa, e in questo caso si arriverebbe ad una marginalizzazione degli esponenti della Fratellanza con grandi rischi. Uno di questi l'inizio di nuovi attacchi terroristici, soprattutto nel Sinai, e già adesso stiamo assistendo a numerosissimi attacchi alle stazioni di polizia e quindi all'instabilizzazione della regione.
Ma veniamo ad un tema cruciale, quello degli aiuti economici e soprattutto militari al governo egiziano da parte degli Stati Uniti. Negli Stati Uniti si è sparsa la voce che l'amministrazione Obama avrebbe deciso in modo segreto di sospendere temporaneamente la consegna di armi all'esercito egiziano e alcune forme di aiuti economici. Lo scoop sarebbe del Daily Beast e se risultasse accurato contraddirebbe in modo abbastanza plateale quanto invece sostenuto ieri dal Dipartimento di Stato americano su questo tema centrale degli aiuti economici, che tra l'altro crea molta tensione tra Washington e Riyadh. Ecco, vorrei sapere da te insomma quali conseguenze ci potranno essere nel paese qualora effettivamente ci potrà essere una sospensione.
Anche in questo caso è molto interessante fare riferimento alla posizione del Fronte di Salvezza Nazionale, delle opposizioni, in particolare di Amin Sarbahi. Le opposizioni parlano di un ritorno in prima linea della Russia, in particolare di Vladimir Putin, della Cina in Egitto. Questo sarebbe una grande novità per il paese e sarebbe un po' il tentativo di sostituire l'assenza degli Stati Uniti che si avverte in questo momento. Lo stesso Abdel Fattah Sisi, che è il ministro della difesa e il capo delle forze armate, ha detto di non aver accettato di comunicare, di parlare direttamente con Obama nei giorni scorsi, in particolare nel momento in cui veniva sgomberata piazza Rabah al-Adawiyah, e questo viene interpretato dall'opposizione egiziana come un tentativo di segnare l'indipendenza dell'Egitto dagli aiuti americani. Su questo punto è necessario segnalare la divaricazione delle posizioni di Obama da una parte, che è intenzionato, come viene anche detto da molti quotidiani degli Stati Uniti, a rivedere gli aiuti militari pari a 1,3 miliardi di dollari, dopo che ha anche annunciato la cancellazione delle annuali manovre congiunte dell'esercito degli Stati Uniti e dell'esercito egiziano, ma dall'altra parte c'è il Ministero della Difesa, in particolare Chuck Hagel, che spingono molto al prosieguo delle relazioni che l'Egitto e gli Stati Uniti hanno sempre avuto, e quindi del sostegno e degli aiuti militari. Su questo bisogna anche segnalare la questione delle diplomazie americane in Egitto. L'ambasciatrice Ann Patterson è stata trasferita negli Stati Uniti proprio per le sue posizioni vicine alla fratellanza, ed è stata sostituita con l'ex ambasciatore in Siria, quindi in qualche maniera c'è un movimento diplomatico e un cambiamento della posizione degli Stati Uniti rispetto alla leadership egiziana, molto interessante e da seguire. Dall'altra parte c'è invece l'Unione Europea, che anche oggi è impegnata a rivedere gli aiuti previsti per l'Egitto in una riunione di grande importanza.
È vero, infatti volevo chiudere questo collegamento con te proprio parlando della posizione dell'Europa. Tra l'altro è il ministro degli esteri italiano Emma Bonino ha detto che l'Italia proporrà al vertice dei ministri degli esteri europei sulla situazione in Egitto, che si apre oggi a Bruxelles, il blocco della fornitura militare al Cairo, mentre ritiene ininfluenti sanzioni di natura economica.
Sì, nei prossimi giorni è prevista una nuova visita di Catherine Ashton, cioè l'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, che è già venuta due volte al Cairo durante questa crisi seguente al colpo di Stato. In particolare, una delle due volte è riuscita a vedere Mohamed Morsi, il presidente deposto, ed è l'unico leader internazionale che ha potuto visitarlo, rappresentandolo come in buona salute, in buone condizioni e in di quello che stava avvenendo. Quindi la prossima visita di Catherine Ashton potrebbe essere molto importante per capire fino a che punto si può arrivare il compromesso tra il governo ad interim e fratellanza musulmana per evitare ulteriori manifestazioni e ulteriori scontri. Ma in tutte queste settimane che hanno visto l'occupazione permanente di Rabah al-Adawiyah, c'è stato un pressing diplomatico da parte dell'Unione Europea, che ha anche portato a riunioni continue degli ambasciatori dei vari paesi dell'Unione Europea, alla missione di Bernardino León, e tuttavia questi tentativi di arrivare ad un compromesso e di evitare il taglio degli aiuti anche dell'Unione Europea all'Egitto è stato rappresentato, indicato dalle forze politiche egiziane e dai media pubblici come fallimentare, nel senso che non ha portato a nessun miglioramento delle relazioni tra le due parti, anzi ha forse esasperato lo scontro, per cui i fratelli musulmani hanno rappresentato la comunità, il regime o comunque il governo ad interim ha rappresentato la comunità internazionale per impegnare a difendere i musulmani, mentre i fratelli musulmani si sono espressi come abbandonati, si sono considerati, hanno rappresentato loro stessi come abbandonati la comunità internazionale. Quindi in qualche modo l'intervento sia degli Stati Uniti che dell'Unione Europea è stato strumentalizzato da entrambe le parti a favore invece di una nuova potenza che si sta qui rafforzando sempre di più, che è l'Arabia Saudita, in particolare il re Abdallah, che viene qui rappresentato come un eroe perché gli aiuti che vengono cancellati dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea arriveranno di nuovo proprio dai paesi del Golfo.
Ti ringrazio per questo aggiornamento, per questa cronaca dal Cairo. Giuseppe Acconcio, giornalista ricercatore presso il Centro di Studi Strategici Al-Ahram. Grazie e buon lavoro.
Grazie.
l'escalation di violenza una settimana ha fatto schizzare il bilancio delle vittime a quota 1000. Sarebbero circa 80 le chiese bruciate o danneggiate, insieme a diversi conventi, scuole, abitazioni e negozi cristiani. Molti attacchi sono avvenuti nell'Alto Egitto. Non sono mancati episodi del genere anche a Giza, Cairo, Suez e Alessandria, dove peraltro giovedì un tassista copto è stato picchiato a morte. E allora ci colleghiamo sempre con il Cairo, con padre Hanib Akum, segretario del Patriarcato Copto Cattolico. Ben trovato, grazie di essere con noi.
Grazie a voi, anche grazie soprattutto per le vostre preghiere, per la vostra anche collaborazione. Io avrei alcuni punti da chiarire all'inizio.
Prego.
È molto importante capire che quello che sta accadendo, quello che sta passando oggi in Egitto non è, e ripeto, non è assolutamente un conflitto religioso. Assolutamente non lo è. Quello che sta accadendo in Egitto, e ripeto, non è assolutamente neanche un conflitto tra vari partiti politici. Non è un conflitto politico. Allora, che cosa sta accadendo qua in Egitto? Il problema allora non è tra i cristiani e i musulmani, assolutamente no. Non è che i cristiani sono perseguitati adesso, no, non è quello assolutamente. Qual è il problema? Quello che sta accadendo è il seguente. Qui c'è una guerra contro il terrorismo, contro alcuni gruppi fondamentalisti che volevano dividere il paese per altri interessi, come dicevo all'inizio. Ecco, dividere il paese, e siccome questo progetto il popolo egiziano proprio non l'ha voluto, non l'ha sentito, non è il nostro modo di vivere qua, allora il popolo egiziano è uscito il 30 giugno manifestandosi, dicendo che no, questo non è giusto, questo governo che stava governando non è il nostro governo. Più di 30 milioni sono usciti.
Sì.
E allora a quel punto il militare, la forza dei militari, le forze armate hanno sostenuto il desiderio del popolo. Questo è molto importante da capire. Cioè, non stiamo parlando di una rivolta da parte della forza armata. Non è vero. Sarebbe dire veramente la falsità o falsificare la realtà. Stiamo parlando di una rivolta del popolo stesso che ha votato per l'ex presidente, però ha visto che l'ex presidente uscito totalmente dalla legittimità, che stavano vendendo il paese, stavano separando, e adesso vediamo il risultato. L'Egitto, che era proprio sotto controllo tantissimi anni fa, oggi vediamo la quantità delle armi che si trova nelle mani di questi gruppi. Quando mai sono entrati questi gruppi? Quando mai sono entrate tutte queste armi? Allora vuol dire che l'anno scorso veramente è stato un anno di apertura per questi gruppi. Allora, dopo certo che è stata fatta questo tentativo, questa ricerca di finire ormai con queste manifestazioni che i fratelli musulmani stavano facendo ormai da 50 giorni, che hanno reso la vita del paese difficilissimo. Tante gente muoiono ogni giorno perché l'ambulanza non riesce ad arrivare. Ormai il lavoro è tutto fermato, la vita del paese è bloccata e nessuno ne parla. E parlano di una manifestazione pacifica. Io non capisco quale pacificità in questa manifestazione, in cui ogni giorno ammazzano, rubano, entrano nelle case delle persone, si appropriano dalle case delle persone. Ecco, quando è stato cercato da parte del militare, dopo aver tante volte con il dialogo, con gli interventi dell'estero, anche dall'Italia, tanti interventi hanno cercato di finire con queste manifestazioni e non sono riusciti, hanno dovuto di mandarli via. E da quel giorno i fratelli musulmani e i gruppi fondamentalisti terroristi hanno voluto far cadere il paese nella rovina. Come si fa a cadere il paese nella rovina? Usando due metodi. Uno, bruciare il paese. È quello che hanno fatto. Lei immagina non solo i cristiani che sono stati danneggiati. È vero che noi abbiamo subito di più, ma noi offriamo tutto questo. Li offriamo per la costruzione del nuovo paese. Non ci pentiamo. Ecco, questo è il nostro prezzo per liberarci, non per comprare la libertà o per chiedere la libertà, per liberarci noi stessi. Allora, non solo i cristiani soltanto che sono stati danneggiati, ma anche il paese stesso. Hanno attaccato i municipi, hanno attaccato i poliziotti e l'altro ieri mattina hanno ammazzato 25 soldati.
Sì.
Questo sta accadendo ogni giorno. Dunque, questo fa capire che il problema non è un conflitto religioso. Dicevo questo perché dicevo prima, per far cadere un paese, per mandarlo in rovina, allora o si crea un conflitto interiore, una guerra all'interno tra cristiani e musulmani. Ecco perché hanno bruciato le chiese. Hanno bruciato le chiese perché pensavano che i cristiani si reagiscono. Come si reagiscono i cristiani? Allora, o scendono e attaccano anche loro la moschea e così si crea un conflitto religioso serio, o si richiede l'intervento dell'estero per proteggere i copti. E ringraziamo il Signore per le nostre autorità religiose, sia il Papa Tuadros, sia anche il nostro il patriarca Ibrahim Ishaq, che tutti e due hanno affermato insieme: questo, attenzione, non è un conflitto religioso, i nostri problemi non sono con i musulmani, i nostri problemi sono insieme con i musulmani contro i terroristi. Ecco perché i cristiani non sono caduti in questa trappola. Questo è il primo. Il secondo, che anche i cristiani non solo non hanno chiesto la protezione dell'estero, ma hanno detto: noi non vogliamo la protezione dell'estero. Noi copti non abbiamo bisogno di essere protetti dal di fuori. Noi chiediamo la nostra protezione dal nostro governo, dai militari, dalla polizia, dal governo nostro. Noi siamo cittadini. Questa è una guerra di tutti gli egiziani, cristiani e musulmani, insieme, con una sola mano, contro il terrorismo che sta accadendo nel paese. Purtroppo per l'interesse, anche tante volte per l'interesse politici di altri paesi. Ecco, io voglio dare questa testimonianza che le forze armate mantengono lo spirito di fermezza, ma anche lo spirito di pietà al massimo. Contro la gente che viene con le armi, loro soltanto cercano di allontanarli con le acque, con queste bombe di gas. Io vedo che veramente le forze armate vogliono riservare tutte le vite, anche di quelle delle altre persone.
Ma secondo lei è ipotizzabile che Mubarak torni alla guida dell'Egitto?
Assolutamente no, non lo penso proprio, anche perché il popolo egiziano ormai ha dato il suo parere.
E come si potrà uscire, secondo lei, da questa drammatica situazione?
Uno, e questo lo dico veramente con una libera e vera coscienza, la prima cosa è la preghiera. Bisogna pregare. Bisogna chiedere l'aiuto da parte del Signore. Questa è la prima cosa che io come presbitero raccomando sia a me stesso sia a tutti quelli che ci stanno ascoltando. E la seconda cosa è certo che bisogna con fermezza mettere limiti a questi atti terroristi. Non possiamo lasciare il paese cadere in rovina o cadere nelle mani delle persone che vogliono rovinare il paese per interesse o per ideologia. Terzo, il dialogo. Dialogo vero, sincero, dialogo tra tutte le varie parti, tra tutti i vari partiti, tra tutte le ideologie. Il dialogo è una via molto importante, però un dialogo, come diceva il Papa Benedetto una volta, diceva che un dialogo vero, sincero, per la costruzione insieme.
Come il patriarcato copto-cattolico sta cercando in questi giorni di aiutare i cristiani?
Ecco, prima di tutto noi stiamo cercando di essere molto vicini al nostro popolo, quello che stiamo cercando di fare. E io personalmente quasi tutto il giorno sto girando da un posto all'altro per consolare la gente, per essere vicino a loro. La nostra missione è stare in mezzo al popolo, e il luogo adesso del prete non più sta in ufficio, non più è il momento ora di scendere e stare in mezzo al suo corpo. Noi siamo un solo corpo. Questa è la prima cosa che come un aiuto spirituale, morale stiamo dando. E poi certo un altro aiuto, anche noi qua abbiamo questo ufficio del sviluppo che stiamo cercando di fare una statistica di tutti i danni, tutte le situazioni, e per anche dopo per poter costruire, per poter aiutare, perché veramente i danni sono tanti. Ma ripeto, noi siamo ottimisti, abbiamo speranza nel domani, perché fidiamo veramente nel Signore che ci porterà avanti e che farà uscire anche da questa situazione drammatica un bene per quelli che lo amano.
Grazie Padre Bakum, molti auguri a lei, a tutto il paese, grazie.
A voi, grazie infinite.
Vuoi riascoltare questo programma? vai sul sito www.radiovaticana.va/105.